Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare tutti i giorni dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30. Pubblica, come tutte le altre trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare, la potete trovare anche in podcast a partire dal sito radiopopolare.it. Cercate la pagina della trasmissione che desiderate riascoltare, ascoltare in podcast e il gioco è fatto. Oggi è martedì 10 settembre. Che fine hanno fatto i dazi americani contro l'Europa? O meglio, i dazi di Trump contro l'Europa di Ursula von der Leyen, cioè la Commissione europea, cioè le istituzioni di Bruxelles? Il 4 settembre scorso, qualche giorno fa, è stata segnalata nei dintorni di Washington l'ennesima firma del presidente degli Stati Uniti, Trump. Hanno scritto le agenzie, due punti aperte le virgolette, il presidente degli Stati Uniti Trump ha appena firmato un ordine esecutivo che accende speranze ma lascia aperte molte incognite. Si tratta del nuovo decreto sulle cosiddette tariffe reciproche, è l'atto che l'Europa accoglie come l'avvio concreto della riduzione al 15% dei dazi americani sulle auto e sui componenti, in cambio delle tariffe zero per i beni industriali americani. Un po' complicato. Ma c'è un'altra data che vale la pena recitare in questo recap sul tema dei dazi americani nei confronti dell'Europa. Vi ricordate il 28 luglio scorso Trump che riceve la presidente della Commissione von der Leyen nel suo golf club privato in Scozia e per fare che cosa? Per firmare un'intesa con l'Europa proprio sui dazi. Nelle foto che circoleranno dopo quella riunione, Bruxelles, nella figura della presidente von der Leyen, appare umiliata dall'amministrazione americana. Significativa sarà in particolare l'immagine di quella stretta di mano padronale di Trump data a von der Leyen. Di quella firma scozzese, chiamiamola così, poi non si saprà più niente, fino al 19 agosto scorso, quando Il Fatto Quotidiano qui in Italia parla di intesa fantasma, quella scozzese, e scrive che non esiste un testo congiunto, che lo stallo ci sarebbe ancora e tra l'altro su dossier anche importanti come quello che riguarda le big tech e il settore agroalimentare. Questa intesa quindi appare un po' come una moderna donazione di Costantino, lo storico documento medievale falso con cui l'imperatore attribuiva ai papi il potere temporale. Ci vollero in quell'occasione diversi secoli e la perizia di un filologo del Cinquecento per scoprire poi che quella donazione era una bufala. Qui, nel caso dei dazi americani, bisogna registrare che sono passati soltanto finora pochi mesi da quel solenne 2 aprile, il Liberation Day, come lo chiamò Trump, che doveva essere un po' lo spartiacque tra un prima e dopo nella politica commerciale degli Stati Uniti e doveva essere, ma non lo è ancora stato, a quanto pare. Allora, cominciamo qui la puntata di oggi, focalizzata in particolare sull'Europa, ma non solo, anche perché oggi per l'Europa delle istituzioni, diciamo così, è una giornata particolare. C'è stato questa mattina all'Europarlamento di Strasburgo il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente von der Leyen, Ursula von der Leyen. Vi leggo giusto i titoli di alcune agenzie. L'Europa sta lottando per la pace e la libertà. Qui è riferito alle tensioni internazionali, alle guerre, alle aggressioni nel caso dei palestinesi a Gaza e poi ancora su Gaza, l'Unione Europea deve fare di più, ma c'è una maggioranza difficile da raggiungere, si è trincerata dietro questa formula la Presidente della Commissione Europea e poi ancora si è parlato anche di economia, il futuro dell'auto nell'Unione Europea e quello dell'auto elettrica e poi altre dichiarazioni della Presidente della Commissione. Buongiorno e benvenuta la professoressa Vera Spiracu.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie e benvenuta. La professoressa Spiracu è scienziata politica, alla London School of Economics, dove è in particolare lì Visiting Fellow, che significa ricercatrice in visita, ospite in qualche modo, e poi, sempre Vera Spiracuo, è anche una postdottorata all'Università di Atene. Professoressa, io la ringrazio intanto di essere qui con me questa mattina e vorrei cominciare in questo recap di alcune questioni che hanno come al centro l'Europa, e poi ci sarà un dossier particolare, chiamiamolo così, ma non è niente di più che non un paio di domande sullo specifico della Grecia, perché forse non l'ho detto prima, la professoressa Spiracuo è una scienziata politica greca di formazione, quindi anche per questo ci parlerà del suo paese. Ma tra poco, cominciamo dal tema dei dazi americani. Dicevo, che fine hanno fatto quei dazi americani sulle importazioni che arrivano dall'Europa? La Casa Bianca, per quello che abbiamo capito in tutti questi mesi, aumentando e dicendo di voler aumentare quei dazi, è sembrata un po' voler regolare una partita di potere con l'Europa. Basta, ha sostenuto Trump in più occasioni, basta l'accesso facile delle merci europee sul territorio americano, perché questo porta via posti di lavoro dagli Stati Uniti e li trasferisce verso l'Europa. Esatto. Allora, che questione è questa, professoressa?
Ah, innanzitutto la ringrazio per l'invito, è stato un piacere di essere con voi. Allora, i dazi, innanzitutto i dazi non sono solo economia, sono un vero e proprio strumento di politica internazionale, direi. Abbiamo visto che gli Stati Uniti hanno alzato le tariffe fino a 15% per proteggere posti di lavoro e industrie locali. Questo significa che l'Europa ha reagito con negoziati e misure di ritorsione calibrate, ma evitando uno scontro totale. Il risultato, secondo me, è che il commercio continua, ma tutti hanno capito che le regole del gioco sono cambiate. Direi che è un braccio di ferro tra due potenze economiche che influenza le imprese e le catene produttive globali anche.
Ok, quindi è su più piani.
Esatto.
Allora, un'altra questione che voglio vedere con lei adesso, perché questo dei dazi ci serviva un po' per introdurre il tema, questo probabilmente è ancora più complicato e ha risvolti altrettanto importanti quanto i dazi, e cioè mi riferisco alla questione che riguarda la difesa. Anche qui il tema centrale per l'Europa in questa ultima stagione politica, potremmo dire quella che va dall'elezione di Trump fino ad oggi, è stata trovare un modo per cambiare l'ordine di priorità nella propria difesa. Da un lato abbiamo assistito al riarmo attraverso la domanda pubblica di nuovi armamenti chiesti all'industria militare europea soprattutto, ma non solo, e dall'altro ci sono questioni che hanno a che fare ad esempio con la gestione finanziaria della NATO. Abbiamo assistito tutti quanti e ci ricordiamo le richieste di Trump, no? Pagate di più, soprattutto voi europei. Anche qui è un altro terreno su cui l'Europa, come dire, sembra essere entrata in un cono d'ombra, la si vede.
Evidentemente, sì, esatto. La NATO ha un ruolo che gioca oggi, direi, importantissimo. E Trump ha messo gli europei davanti a un bivio: spendere di più per la difesa o restare dipendenti dagli Stati Uniti. Ha anche spinto all'acquisto di armi americane, in qualche modo, cercando di riequilibrare, direi, un rapporto che a suo dire era sbilanciato, ma il nodo è anche politico. L'Europa, come si vede, deve decidere se avere una difesa davvero comune o continuare a fare affidamento su Washington. Questa discussione è e sarà, direi, ancora aperta, e tocca non solo questioni militari, ma anche sovranità e l'identità europea.
Ok.
Quindi è un profondo tema da vedere come si gioca davvero.
C'è un'altra questione che tra l'altro Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha toccato stamattina nel suo intervento al Parlamento di Strasburgo, e cioè il rapporto dell'Europa con il massacro di palestinesi a Gaza. Stamattina von der Leyen ha detto: naturalmente l'Europa per Gaza deve fare di più, quindi un'affermazione, diciamo così, di principio. Molti stati membri, ha aggiunto, hanno già proceduto da soli, sono consapevole che sarà difficile trovare la maggioranza e so che qualsiasi azione sarà eccessiva per alcuni. Qui la presidente della commissione sembra, come dire, ancora una volta, no, dover assumere una dichiarazione in minore, se così possiamo dire, cioè in mezzo a tutte le difficoltà politiche per la presenza di paesi che hanno posizioni diverse all'interno dell'Unione, lei liquida in pratica la faccenda con queste parole che vi ho letto. Che cosa ne pensa lei, professoressa Spiracu?
Guarda, io direi che sicuramente stamattina non sono riuscita di frequentare il discorso, ma comunque ho scritto un articolo in anticipo per Europe Blog for European Institute LSE, praticamente sì, quello che penso è che la sintesi sulla quale si basa il discorso della presidenza oggi insegna che l'Europa condanna la violenza, ma nei fatti appare spesso divisa e poco incisiva. C'è una difficoltà storica, direi, a imporre una linea autonoma rispetto a Israele e Stati Uniti, e questo si riflette anche nelle reazioni diplomatiche. E sono sicura, non ho sentito ancora la von der Leyen, ma sono sicura che fa qualche assolutamente riferimento sulle dichiarazioni di principio. Del fatto che non ci sono concrete pressioni sul terreno, finiscono per dare l'impressione di potenza politica. Comunque lo dovremo vedere un pochino dopo che lo discorso si conclude. Mi pare che si svolge lo stesso minuto della nostra intervista anche, no?
Sì, praticamente si è concluso proprio da poco e tra l'altro
Ah,
ci sono già le reazioni che arrivano da parte dei parlamentari europei dopo aver ascoltato il discorso di von der Leyen. Ma leggo giusto un paio di agenzie e poi noi proseguiamo la nostra chiacchierata, professoressa Spiraco. Vedo qua appunto dalle agenzie che i socialisti europei hanno risposto a von der Leyen dicendo che su Gaza l'Unione Europea comunque sta arrivando troppo, troppo tardi. E poi ancora
Ecco,
qui l'ANSA cita le reazioni che arrivano invece dagli eurodeputati del gruppo dentro il quale c'è anche il Movimento 5 Stelle. Von der Leyen dice ci prende in giro, dobbiamo sfiduciarla. E qui si arriverebbe ad un'ennesima mozione di sfiducia nei confronti della Presidente europea. Però
Non sarei
adesso.
così pessimista, non sarei così pessimista, ma comunque posso capire che non si può allentare più, si deve andare davanti e prendere delle decisioni politiche, direi, se no anche istituzionali, riforme. Comunque vedremo, vedremo, speriamo bene,
Allora, qui
speriamo
veniamo
bene.
adesso a un quadro particolare che riguarda la Grecia. Con lei voglio vedere due cose in particolare. Una, la stretta attualità, che in qualche modo è anche collegata alle cose di cui stavamo parlando un attimo fa, no? Della presidente von der Leyen, e cioè una questione che riguarda le relazioni politiche e diplomatiche del governo greco in questo periodo con il governo Netanyahu. Nei giorni scorsi, un'attenta rivista americana di politica internazionale che si chiama Foreign Policy in Focus, è una rivista progressista, non ha niente a che fare con l'altra rivista mainstream, la Foreign Policy. Comunque, è una rivista critica progressista americana che ha raccontato in un articolo molto dettagliato quello che definisce un vero e proprio caso greco in Europa, cioè il fatto che le relazioni tra il governo di destra greco Mitsotakis e il governo Netanyahu a Tel Aviv si stanno facendo sempre più strette e Atene sta diventando forse l'alleato più fedele, così dice Foreign Policy in Focus, più fedele di Netanyahu. È una sorpresa per lei oppure può far parte di una evoluzione ordinaria e evoluzione politica di quel governo ad Atene, il governo Mitsotakis, appunto un governo conservatore?
Innanzitutto sono due diverse cose. Il governo Mitsotakis, sotto la Grecia, sotto Mitsotakis, è uno dei paesi europei più vicini a Netanyahu, e quindi soprattutto su temi di energia e difesa. Dall'altra parte, la Grecia è stata sempre filo-palestinese. Questo direi rafforza i legami strategici con Tel Aviv, ma mostra anche una frattura europea. Non esiste una voce unica dell'Unione Europea nel Mediterraneo orientale. Così, mentre alcuni paesi cercano equilibrio, altri costruiscono alleanze bilaterali forti. Qui, per esempio, ad esempio, è la Grecia, che possono condizionare le scelte politiche europee. Questo è, direi.
Allora, professoressa Vera Spiraco, siamo arrivati praticamente quasi alla fine della nostra chiacchierata, ma c'è ancora una questione che voglio vedere con
Dica.
lei, che fa parte, diciamo così, è tra l'attualità e il ricordo, la memoria, il passato. E cioè a dire, siamo a 10 anni ormai, questa estate del 2025, 10 anni prima aveva visto accadere in Europa, ma quella notizia ebbe riflessi anche a livello internazionale, un fatto, che ha riguardato, che ha visto come protagonista il governo greco di allora, era il governo di sinistra, guidato dal premier Alexis Tsipras, e quel governo si trovò ad affrontare una partita durissima proprio con l'Europa, con la cosiddetta Troica, no? Quel consesso rappresentato dal Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea e dalle istituzioni poi dell'Unione Europea di Bruxelles. Quella troica chiese al governo Tsipras di mettere in pratica un piano di austerità durissimo, fatto soprattutto di tagli alla spesa pubblica che andarono a colpire le pensioni e il sistema e lo stato sociale in Grecia. Questo accadde grosso modo tra gli inizi di luglio e poi una buona parte dell'estate di 10 anni fa, del 2015. Io la cosa che voglio chiederle è se questa storia dell'austerità in qualche modo è finita con quel caso greco, perché lì l'imposizione di quelle regole appunto di austerità fu dura, per certi versi forse anche violenta. Quella della Grecia di allora è stata l'ultima esperienza di austerità e che cosa ha significato poi anche nel suo ricordo?
Ho capito. L'austerità imposta 10 anni fa, perché dovremmo anche menzionare 10 anni dopo, che succede ora, ma comunque l'austerità imposta 10 anni fa sicuramente ha avuto un impatto sociale devastante, disoccupazione, riduzione dei salari, come ha detto, smantellamento dei servizi pubblici, immigrazione giovanile, ha avuto un significato politico innanzitutto, ha mostrato i limiti della sovranità nazionale nell'Eurozona e la capacità delle istituzioni europee e internazionali di condizionare in qualche modo le scelte di un governo democraticamente eletto. Oggi sicuramente resta la memoria collettiva di un'esperienza di commissariamento, se posso dire, che ha segnato profondamente la società greca. Comunque, 10 anni dopo, non è davvero finita l'austerità. Le regole fiscali tornano a imporre rigore sui bilanci pubblici ancora. Tuttavia, oggi la sfida è diversa, direi. Non si tratta solo di tagliare le spese, ma di combinare stabilità finanziaria e investimenti strategici. Quello che è più importante che dovremmo vedere è che l'Europa deve imparare dagli errori del passato e considerare l'austerità come un errore. Questo significa che sostenendo crescita e innovazione senza sacrificare welfare. Comunque, abbiamo visto sempre che piccoli paesi nell'Europa si sono stati usati in qualche modo come paradigmi, come esempi,
Come
ma
paradigmi.
comunque. Esatto. Ma comunque, in ogni caso, l'Unione è un politico laboratorio, quindi non è impressionante che abbiamo visto una cosa del genere che è successo alla Grecia. Si potrebbe succedere anche a qualsiasi altro paese, direi.
Lei dice che appunto l'austerità non è finita con il caso greco di 10 anni fa. In effetti, se si pensa a questi giorni, no, alla crisi politica che si sta consumando in Francia, anche attorno a questioni che hanno a che fare, ad esempio, con i conti pubblici, con il bilancio dello Stato. Lì in alcuni casi c'è chi torna a parlare di austerità, e lo fanno anche alcuni rappresentanti dell'opposizione al governo che si è dimesso di Beirut. Tra l'altro, tra un momento ne vedremo anche alcune dichiarazioni di queste. Professoressa Vera Spiraco, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Ricordo, Vera Spiraco è scienziata politica, è ricercatrice, ospite alla London School of Economics, postdottorata all'Università di Atene, e ci ha aiutato a mettere insieme alcuni pezzi che riguardano i ragionamenti oggi dell'Europa in rapporto agli Stati Uniti, in rapporto anche a pezzi della propria storia, come abbiamo sentito. Grazie per essere stata qui con me stamattina e buona giornata. Eccoci qua, non l'abbiamo sentita, professoressa.
Grazie anche a lei per l'invito, è stato un piacere. Buona giornata a tutti, grazie. E
buona giornata ancora a lei, a presto. Dicevo appunto che si torna a parlare di austerità in un paese come la Francia, citavo alcuni esponenti dell'opposizione al governo dimissionato di Beirut. Questa mattina il Fatto Quotidiano, ad esempio, ospita un'intervista ad una rappresentanza della France Insoumise, Gabrielle Catala, è una deputata, la quale dice che il nuovo premier, quello che è stato incaricato da Macron, il primo ministro scelto, è l'ex ministro della difesa Sébastien Lecornu. La deputata Catala dice: la nomina di Lecornu era certa, anche perché l'uomo è perfetto per tenere insieme austerità, dice, e riarmo, Gabriel Català. E ancora, la sua nomina rientra nell'unica logica del macronismo: favorire le grandi imprese. Macron voleva investire 6 miliardi nella difesa, tagliando al Ministero dell'Istruzione, dello Sport e dell'Ecologia. Per questo l'incarico a Sébastien Lecornu di formare il prossimo governo era la più prevedibile delle soluzioni. Quindi, dice questa deputata, è lì che bisogna andare a trovare, come dire, la cifra dell'obiettivo che Macron vuole perseguire, quello probabilmente di aprire una stagione di austerità in Francia. L'austerità, ad esempio, per quanto riguarda i conti pubblici, è legata all'enorme debito pubblico che la Francia ha accumulato in questi anni, non quanto l'Italia, circa il 114% del PIL, il deficit pubblico che viaggia a livelli intorno al 6%, quindi doppio rispetto agli accordi europei. E allora noi oggi ci fermiamo qui con Pubblica, tra poco la linea passa a Dira Rubini per Cult. Vi ricordo di sostenere Radio Popolare, per chi non è ancora abbonato o abbonata è possibile farlo anche adesso, l'abbonamento è il sostegno fondamentale a questa radio. Radiopopolare.it, andate sul sito e lì potete trovare tutti i riferimenti all'abbonamento. Oppure, se volete parlare con qualcuno di noi per chiedere ulteriori informazioni, 0239 24 11 è il numero, lo ripeto più lentamente, 0239 24 11. Noi con Pubblica dunque ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.